Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie riguardanti questo meraviglioso sport. Siamo nella settimana dei mondiali, nella settimana che andrà a decretare il nuovo campione del mondo del ciclismo su strada, ma intanto siamo nella settimana che ha ribaltato un po' le gerarchie per quanto riguarda la cronometro individuale, perché nella prova di 34 km con partenza Rio da Wollongong, che sarà poi anche il teatro della prova in linea, il successo e la medaglia d'oro è andata decisamente a sorpresa, direi, al norvegese Tobias Foss, che ha battuto per soli 3 secondi Stefan Kung per la Svizzera e per 9 secondi Remco Evenepoel con 9 secondi di distacco. Non è andata come speravamo noi italiani con Filippo Ganna, che è concluso in settima posizione, non è riuscito a confermare il titolo di campione del mondo che aveva conquistato consecutivamente nel 2020 e nel 2021, ha pagato tra l'altro 56 secondi il fortissimo cronoman italiano, che è arrivato appena dietro a Tadej Pogačar nella classifica della cronometro, conferma chiaramente anche dell'altissimo livello dei partenti, nonostante qualche defezione che era stata annunciata in precedenza. Successo, come detto, però per il norvegese Tobias Foss, che a 25 anni ottiene sicuramente il successo più importante della sua carriera. Lui che a cronometro si è sempre difeso bene, ma forse non aveva mai dato segnali di poter diventare già ora campione del mondo. Sentiamo intanto allora che cosa ha detto Tobias Foss ai nostri microfoni appena dopo aver conquistato la medaglia d'oro ai mondiali.
Unbelievable. It's yeah, I knew I was able to do one of my best time trials of my life today. My shape is really good. We did a good plan, preparation, and yeah, the execution was perfect. So I was inside my head, I had hope for a top five today. So to be able to be on the top of the podium is really, really unbelievable. But in the end, I also know my strength, and I really don't feel like I've been able to show it, mainly because of mental reasons in the races before. So it's nice, so nice to get it out, and yeah, it's just unbelievable. Yeah, I think it was really about executing and execution of the race, and how I used my energy. Did a really good first lap, but I was still holding a bit back, and then trying to lay down the energy where the race was hard, and trying to ease up a bit and save a bit of energy, yeah, where the tempo is high. So it's yeah, I think I just executed really well, did the cornering really well, and really on the edge. I was almost crashing on the last lap there, but yeah, in the end I just gave my all in all the aspect of the race, and yeah, in the end I had the margins on my side today. Yeah, I have to say that I'm in a really good team for that, and Jumbo is really supporting me well. They also helped me a lot. Like, if it wasn't for them, I don't think I would be here together with my other teams before them. But they really helped me, and they really want to think long term with me. So yeah, at this point, I don't think it will change too much actually. But I think for sure, for my life, it will change a lot. Yeah, I'm really excited for the future, but today I will take tonight first and try to process everything, and then we can look forward.
È incredibile, sapevo che sarei stato in grado di fare una delle migliori cronometri della mia vita oggi, ma la mia condizione è buona, avevamo programmato una buona preparazione e l'esecuzione è stata perfetta. Nella mia testa speravo in una top 5, quindi essere sul gradino più alto del podio è veramente incredibile. Comunque conosco la mia forza e credo di non essere stato in grado di mostrarla nelle corse precedenti, soprattutto per motivi mentali. Sì, è stata un'ottima esecuzione della corsa e come ho gestito le mie energie. Ho fatto un buon primo giro, ma avevo ancora qualcosa. Poi ho provato a gestire le energie quando la corsa si è fatta più dura e ho risparmiato energie sul passo più alto. Mi sono gestito bene, ho fatto molto bene anche le curve. Ho fatto bene qualsiasi aspetto della gara, direi. Credo di essere una buona squadra, la Jumbo-Visma. Mi stanno supportando bene e mi hanno aiutato molto. Se non fosse per loro, assieme agli altri team precedenti, non credo che sarei qui. Mi hanno aiutato e voglio pensare a lungo termine. Non credo che adesso cambi molto, ma per la mia vita sicuramente cambierà tantissimo indossare questa maglia. Buonasera anche al nostro direttore ospite Leonardo Ubrich Delfino. Leonardo, vittoria decisamente sorpresa quella di Tobias Foss. Sembra che forse neanche lui stesso credesse realmente nei suoi mezzi, e questo forse più ancora di quanto non succeda quando vince un cronoman più puro. Questo tipo di prova dei mondiali può essere davvero un momento di svolta nella sua carriera, anche per le corse, da una settimana, da 3 settimane.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Una vittoria molto particolare, evidente, perché è evidente che lui non se lo aspettava, è evidente che sostanzialmente non se lo aspettava nessuno. In un borsino potenziale, sì, poteva essere considerato magari per un posto nei primi 10, proprio essere anche un po' generosi nei primi 5. È un corridore che sapevamo essere un buon cronoman, però è un corridore che aveva tutto un altro profilo. Come dici tu, è un corridore che con questa vittoria può assumere anche una dimensione diversa, ma anche a livello personale, a livello di fiducia, perché sì, perché comunque gli può fare anche quello step mentale, quel salto mentale, che forse sì, anche nelle corse di 3 settimane magari può permettere di dire: ok, io sono un corridore che può vincere anche a questi livelli. E io sinceramente non lo so, faccio fatica a pensare che possa anche vincere di nuovo a livelli così alti. Poi tutto sommato, insomma, se l'ho fatto una volta può anche rifarlo, però è evidente che ci sono comunque corridori che su una crono pura tendenzialmente sono più forti di lui. È chiaro che il grande deluso sappiamo chi è, perché è Stefan Kung, perché Evenepoel sì, è vero che ci è andato abbastanza vicino, però è sempre stato dietro. Aiter comunque 40 secondi non sono quelli che ha perso con quella caduta, con quel cambio di bicicletta, però insomma è chiaro che i grandi delusi sono gli svizzeri, che poi si sono rifatti dopo, però sia Kung che Bisseger hanno, chi per un motivo, chi per un altro motivo, di avere rimpianti. Tornando a Foss, comunque grandissime congratulazioni, ed è anche bello che ogni tanto ci siano queste grandissime sorprese. Ha dato un'emozione diversa, insomma, a quello che era una disciplina, un cronometro, che altrimenti ci aspettavamo una cosa un po' lineare.
Sì, assolutamente sì, in effetti il suo risultato dà davvero un po' più di imprevedibilità forse anche a questo tipo di prove che negli ultimi anni seguivano un po' il filone di quei due, tre, massimo quattro favoriti che andavano a lottare spesso sul filo dei secondi, come poi è stato anche quest'anno, ma senza lasciare realmente spazio alle sorprese. Hai detto bene che probabilmente il grande deluso di questo cronometro è Stefan Kung, che ha concluso in seconda posizione per appena 3 secondi. Lui che era già salito sul podio dei mondiali sia a cronometro individuale sia in linea, sempre conquistando la medaglia di bronzo. Sentiamo però intanto che cosa ha detto i nostri microfoni Kung, che a 28 anni, ne compirà 29 novembre, sembrava davvero essere arrivato al momento forse clou della sua carriera, che ha visto nelle cronometro forse la sua specializzazione, ma non solo. Sentiamolo intanto.
I really tried to push on. I said to myself in the morning, I don't want to be second, third, or fourth by a close margin once again. So I really risked it all. I really went all in. It's hard to say afterwards, yeah, if you would have done this, if you would have done that. Yeah, it's a shame. I really thought I had it today, but yeah, it wasn't meant to be. Yeah, I don't know. I mean, 4 years ago, I would have taken this medal right away. I would have said, yeah, great. Where can I sign? But, you know, I've been up there so many times. I've been close. I'm circling around this big win. Yeah, it's just frustrating. I mean, I looked at the list this morning. I thought, okay, if I beat all these guys, then I'm going to make it. But there came somebody which I really didn't think that he was going to beat me, but in the race against the clock, the strongest wins. So, yeah, congrats to Tobias. Yeah.
Ho provato davvero a spingere a tutta stamattina. Mi sono detto che non sarei stato secondo, terzo, quarto per piccoli margini ancora una volta. Quindi ho rischiato tantissimo e sono andata tutta. È difficile dire a posteriori se avessi fatto così. È un peccato. Oggi pensavo veramente che ce l'avrei fatta. 4 anni fa sarei stato contentissimo di questa medaglia, ma ci sono arrivato vicino così tante volte e avevo cercato in rosso questa grande vittoria che è davvero frustrante. Stamattina ho guardato l'elenco dei partenti e ho pensato, ok, ho già battuto tutte queste persone. Poi c'è stato qualcuno che non avevo veramente pensato che mi potesse battere, ma nelle cronometro vince il più forte, quindi congratulazioni a Tobias.
Ecco Leonardo, Stefan Kung, il grande deluso, gli manca forse sempre qualcosa per fare quel passo in più. Fermo restando che lui in carriera di tappe ne ha vinte anche importanti, a Romandia, al Binc Banc, al Giro di Svizzera, quest'anno ha fatto podio alla Roubaix, però essere lì e non vincere la cronometro per una manciata di secondi, senza nulla togliere a Foss, ma appunto contro Foss e non contro il Ganna in giornata di grazia o il Van Aert in giornata di grazia, lascia sicuramente amaro in bocca, lo ha detto lui stesso.
È chiaro, io mi dispiace un po' dirlo in questi termini, però l'impressione è che non sia un vincente, per un motivo o per un altro, ancora una volta si conferma un corridore che di grandissima qualità, perché è un corridore che a me piace moltissimo, perché è un corridore che sa soffrire, è un corridore che non si nasconde, che è pronto a lottare, però tutto sommato non è veramente un vincente nei grandissimi appuntamenti. Ha ottenuto, come dicevi tu, dei bei risultati, delle belle vittorie, però continua a mancargli quel successo veramente di peso che sta un po' inseguendo, il podio alla Roubaix, questo podio, il podio alla corsa in linea 3 anni fa ormai, è un corridore che ci sta girando intorno, però ci gira sempre intorno e sai, chissà, adesso fare insomma questi ragionamenti è un po' difficile perché non sappiamo esattamente cosa gli è passato in testa, che emozioni ha provato e il perché poi ha perso per così pochi secondi, se sia stato solo un fattore fisico o se c'è stato anche magari un qualcosa di mentale nel rendersi conto che stava andando e magari ha un po' ceduto, questo non possiamo saperlo. Mi dispiace però perché chiaramente è un corridore che merita secondo me di più, un corridore che sta raggiungendo una dimensione importante. Questa vittoria poteva fare quello che diciamo di Fosso, ovvero fargli fare quel salto anche psicologico di cui avrebbe avuto bisogno, perché è chiaro che è vero, ha già vinto un campionato europeo a cronometro, però non è lo stesso livello nel complesso, anche per tipo di sforzo, e poi comunque non si è più riuscito a ripetere a quel livello anche nel cronometro stesso, quindi gli manca quello step. Secondo me sarebbe stato importante per lui riuscirlo a fare, ovvio, con il senno di poi possiamo dirlo. Però, insomma, è un corridore che comunque, ripeto, a me piace veramente molto perché è un corridore molto generoso, un corridore che si merita di ottenerlo quel successo. Ha 28 anni, non è vecchio, poi torniamo sempre al discorso dei giovani che ormai sembrano scalzarlo un po' dal ragionamento di tempo, però, insomma, nelle discipline che ha lui di predilezione, in realtà ha ancora margine di manovra per poter ancora fare tanti begli anni e ottenere finalmente quei successi che insegue.
Chi invece probabilmente direi non può essere triste del piazzamento sul podio di non aver vinto è Remco Evenepoel, che praticamente una settimana dopo aver vinto la Vuelta in Spagna, primo Grand Tour vinto in carriera e primo Grand Tour concluso in carriera, ha conquistato la medaglia di bronzo a 9 secondi dall'oro, medaglia di bronzo che tra l'altro conferma a cronometro quello che aveva fatto nei mondiali dell'anno scorso. Lui che anche, insomma, si era anche piazzato ai campionati europei, lui che ha vinto i campionati nazionali del Belgio a cronometro, quindi si conferma uno dei migliori interpreti mondiali di questa disciplina e appunto un bronzo che assume ancora più valore se pensiamo che è stato ottenuto soltanto una settimana dopo il successo della Vuelta. Ma sentiamo intanto le parole di Remco Evenepoel.
Yeah, no, I'm actually quite happy. You know, when I saw my power crossing the finish line, I immediately knew that it was one of my best time trials I ever did. So I think pure performance-wise, I can only be happy. Then, of course, yeah, being third with only 9 seconds is quite close, but it's more the thing that our country already chases for more than 5 years for this gold medal in the jersey. And we're every year on the podium, and always really close and coming close every year again. Is I'm not gonna say quite annoying, but just yeah, you know, you just really want that jersey for the country and for yourself. But I think today two guys were just better and stronger. Yeah, you know, it was actually a really hard week. Monday, Tuesday, no bike. Then Wednesday felt like. Yeah, like a hangover, I'm gonna say. So my first half of the week was really, really bad. Didn't sleep too well, couldn't eat a lot, you know. It was really strange. So today was actually the first day I felt a bit normal. So I'm actually quite surprised and happy with what I felt in the legs today. So I just hope I can take this feeling towards next Sunday as well.
Sono abbastanza felice. Quando ho visto la mia potenza una volta passato il traguardo, ho capito subito che era stata una delle migliori cronometro. Credo quindi che posso essere solo felice. Poi è chiaro che chiudere terzo con soli 9 secondi di ritardo vuol dire essere molto vicini alla vittoria. Il nostro paese sta inseguendo da più di 5 anni l'oro e la maglia. Ogni anno siamo sul podio e sempre più vicini. Vuoi veramente questa maglia per il tuo paese e per te? Ma oggi i due ragazzi sono semplicemente stati migliori di me. È stata una settimana molto dura, lunedì e martedì sono stato senza bici, poi mercoledì mi sentivo come se fossi ubriaco. La prima parte della mia settimana quindi è stata abbastanza tremenda. Non ho dormito bene e non ho mangiato molto. Oggi è stato il primo giorno in cui mi sono sentito veramente normale, quindi sono abbastanza contento e stupito di cosa avevo nelle gambe. Spero di poter sentire queste sensazioni anche domenica.
Leonardo, ovviamente non scopriamo ora le qualità di Remco a cronometro, però diciamo che continua a smentire giorno dopo giorno chi metteva in dubbio le sue capacità di recupero, perché al di là di quelle che ha fatto la Vuelta, che comunque stiamo parlando di una vittoria di una corsa di 3 settimane, poi ripresentarsi una settimana dopo, anche a livello mentale, forse per un corridore così giovane, lo ricordiamo ancora classe 2000. Presentarsi una settimana dopo il primo Grand Tour vinto a una cronometro e riuscire a fare podio, direi che dimostra secondo me anche una forza mentale che non è scontata per uno che diventa così forte, così giovane.
Questo è chiaro, è giustissimo, nel senso che Evenepoel sta dimostrando sempre più di avere una tenuta complessiva, fisica, mentale, psicologica, veramente importante. Che è un corridore che sa evidentemente reagire benissimo alla pressione perché l'ha sopportata sia nei momenti positivi che nei momenti negativi. Poi è chiaro, uno può avere gli alti e bassi che le circostanze, ma anche che il fisico impone. Però è evidente che è un corridore che sa reggere molto bene. È ovvio, infatti, diciamo prima, è chiaro che anche lui avrà qualche rimpianto perché terminerà a 9 secondi, senza poi, insomma, tutta quella scena, tra virgolette, che ha fatto all'arrivo di grande sorpresa rispetto al nome del vincitore. Però, insomma, è chiaro che è un risultato che agrodolce, perché lui stesso aveva detto: per me fare il secondo o ventesimo è uguale, vengo per vincere, però. Arrivare comunque terzo, a dimostrare, come dicevi tu, ancora questa competitività di grande doti di recupero, anche perché, insomma, ricordiamolo, sono andati in Australia, hanno volato, hanno preso l'aereo, sono il fuso orario, quindi gestire tutto questo una settimana dopo quello che finora è il più grande successo della sua carriera non fa che confermare che ormai Remco Evenepoel è decisamente un corridore del presente, ma veramente tra i primissimi al mondo. Lo dice la classifica UCI, lo dicono i risultati, cioè ormai è evidente che Remco c'è. È un corridore con cui fare i conti, è ovvio che ci sono ancora dei punti da affinare, però è assolutamente un corridore di cui ormai bisogna tenere conto in qualsiasi circostanza. Ed è ovvio che anche domenica non è tra i favoritissimi, però è un corridore che può lasciare il segno anche nella prova in linea. È evidente, sarà interessante vedere anche lì, no? Questa ennesima conferma del suo modo di essere e del suo modo di recuperare per poter continuare ad essere competitivo ad altissimi livelli.
Assolutamente sì, e veniamo adesso alle note un po' più dolenti forse di questa prova della cronometro individuale, nel senso che chiaramente in Italia si è parlato tantissimo del settimo posto di Filippo Ganna, che come detto ha concluso a 56 secondi dalla medaglia d'oro, non è mai sembrato in grado di lottare per appunto un piazzamento per una medaglia. Che cosa è successo secondo te, Leonardo Ganna, e fino a che punto in realtà si può criticare un corridore che ha portato tantissimo al nostro movimento, qualcosa che forse non avevamo mai avuto in questi termini e che continuerà a farlo anche dalla prossima stagione. Quindi Ganna 26 anni, per chi se lo fosse dimenticato, insomma, ancora veramente tanti anni di carriera davanti.
Ma guarda, io credo che Ganna non sia criticabile Ganna, in quanto il grandissimo atleta che, appunto, come dicevi tu, ha riportato l'Italia ai vertici in alcune discipline dove mancava da tantissimo tempo. La questione è, si può criticare la prestazione di Ganna? Sì, quel giorno Ganna è stato se vogliamo dare un voto, da 5, da 4, quello che vogliamo, non è il voto di per sé. Però quel giorno è andata male, ha avuto una giornata no, è evidente, sperando che sia solo una giornata no e non sia un trend di fatica più ampia che gli andrebbe poi inevitabilmente per lui a compromettere gli altri grandissimi obiettivi che ha ancora in questa stagione, come sempre lunghissima, che è la cosa straordinaria di Ganna, è quella che fa delle stagioni lunghissime, quindi purtroppo ci possono stare giornate negative, però quella è una giornata. Ganna, in quanto colui che poi ha trascinato anche l'Italia all'argento nella cronostaffetta mista, voglio dire, Ganna di per sé non c'è granché da criticare, è un corridore che l'ho appena detto, fa una stagione lunghissima, tiene ad altissimi livelli l'Italia su un numero di fronti impressionante, perché le ci sono il cronometro, sta migliorando nelle prove in linea, in cui sicuramente potrà essere in alcune corse un corridore molto importante, in pista tenterà il record dell'ora, cioè è ovvio che un corridore che fa una stagione così lunga, uno spera sempre che non succeda, ma dei fallimenti ci possono essere. Sono fallimenti che poi gli insegneranno anche a gestirsi nel complesso, ma anche se non gli insegnano niente, sono dei passaggi naturali. Non si può pensare che sia sempre al 100% e che non abbia mai una giornata, no. Quindi quel giorno è andato male, gli possiamo dare il voto che vogliamo, tra virgolette, senza esagerare, senza cattiveria, ma nel senso si può decidere di dare un voto negativo, ma è un voto negativo che resta a quella giornata e a quella prestazione e che non toglie nulla alla straordinarietà e all'eccezionalità di un atleta come Filippo Ganna, che continuerà a dare risultati importantissimi all'Italia a livello internazionale, con un record dell'ora che quello che ci auguriamo adesso è proprio questo, che sia stata una giornata storta e che tra 10 giorni, quanti sono, no, un po' di più, ma sono 2 settimane, possa riuscire a riproporsi, a tornare in Europa, riallenarsi, rifocalizzarsi, riconcentrarsi e puntare a quel record dell'ora che lui comunque spera di superare, non solo, ma anche insomma di fare un tempo di riferimento molto importante.
E secondo te, Leonardo, basta l'argento della staffetta mista per essere comunque per ora abbastanza soddisfatti del Mondiale dell'Italia in attesa poi della prova in linea di cui parleremo in seguito? Ricordiamo staffetta mista in cui l'oro è andata alla Svizzera con anche Stefan Kung, come detto in precedenza, insieme a Bisegger e Schmid tra gli uomini, Reusser, Koller, Chabé tra le donne. Per l'Italia hanno corso Affini, Ganna, Sobrero tra gli uomini, Guazzini, Longo, Borghini, Cecchini per le donne, bronzo invece all'Australia.
Ma la questione è che, insomma, diciamo che una medaglia da questi 2 terzetti ce l'aspettavamo, quindi in realtà siamo in linea. È un peccato, insomma, per una manciata di secondi non sia arrivato l'oro, però ce l'aspettavamo una medaglia da questa prova. Adesso non sono deluso dal fatto che non è arrivato l'oro, poi è chiaro, quando arriva a 3 secondi un po' di delusione c'è sempre, no? Per me, ma tanto soprattutto per loro probabilmente, ma è chiaro che ci aspettavamo magari a questo punto di averne una in più di medaglia forse. Però tutto sommato, insomma, abbiamo l'oro della Guazzini nella prova Under 23, quindi nel complesso, secondo me, l'Italia è dove doveva essere. Poi è vero, anche la Guazzini ci si poteva aspettarlo, però abbiamo 2 medaglie, un oro, un argento, insomma, decisamente non è un brutto risultato per adesso. Ovvio, rimane la delusione Ganna, però lasciamola anche tranquilla, non diamogli sempre tutto il peso, quindi tutto sommato per me si poteva avere di più, sì, anche perché la stessa Guazzini poteva avere in realtà 2 medaglie perché è andata vicino al bronzo nella prova Elite, perché le Elite e l'Under 23, ricordiamolo, ancora corrono insieme. Speriamo che presto si possa fare diversamente. Però tutto sommato, siamo in Italia, in questo momento è dove doveva essere. Certo, bisogna vedere cosa viene dopo, chiaramente. Però al momento, secondo me, l'Italia chiude il cronometro comunque abbastanza in linea con le aspettative di risultato complessivo.
Direi di sì, e vediamo adesso se le aspettative saranno confermate e magari anche migliorate nel weekend, dove ci sono le due corse più attese, vale a dire la corsa in linea femminile Elite sabato e quella maschile invece domenica. Dando un occhio alla start list e al percorso della competizione maschile, che tipo di corsa ti aspetti, Leonardo, domenica?
Beh, sai, queste, le corse comunque dei mondiali sono corse per certi versi imprevedibili, nel senso che soprattutto una corsa con un circuito così può cercare di portare fuori già da una media distanza, ovviamente non dalla lunghissima distanza, ma dalla media distanza un tentativo che può far male. Lì è da capire come correranno alcune nazionali, perché la grande differenza magari quest'anno è che la Francia non ha un capitano unico, quindi 2 volte campione del mondo. Poi questa è la dichiarazione iniziale, bisogna vedere come correranno, però secondo me approfitteranno di questo per correre in maniera diversa, lasciando il più possibile alla Filippa al coperto e facendo muovere altri corridori in situazioni diverse. Ci C'è un Cosone qua che sta benissimo, che è arrivato apposta, è un corridore che può inserirsi. Il Belgio, bisognerà capire anche lì, con due uomini di punta, perché ha due uomini di punta, come vorrà muoversi, che se ci fosse solo Van Aert, tenderei a dire tengono chiuso, guardiente fino alla fine, poi Van Aert fa il suo sforzo verso la fine e se la va a giocare lui in prima persona con quei pochi che riusciranno a stargli appresso. Abbiamo però due variabili un po' impazzite che sono Pogacar e Van der Poel. Perché? Perché sono due corridori che probabilmente potrebbero non accontentarsi di seguire i movimenti delle nazionali più grandi e magari cercare di far esplodere un po' la corsa prima. E da lì allora potrebbe succedere qualcosa di diverso. Però comunque mi aspetto che siano gli ultimi giri decisivi e mi aspetto sinceramente un gruppetto di 5, 6, 7 al massimo a giocarsi in uno sprint ristretto o comunque a giocarsi negli ultimi chilometri in qualche modo la vittoria. Se non è uno sprint ristretto, magari non lo riesce a anticipare, però me l'aspetto così. E lì bisogna sperare che ci sia almeno un italiano. E se vogliamo pensare a un nome, secondo me l'italiano che si troverà a quel punto lì potrebbe essere o Bagioli, perché sta comunque abbastanza bene, anche se magari ad altissimi livelli così tanto non si è ancora visto. Oppure Alberto Bettiol, forse per Trentin è un filo dura, però tra Baggioli e Bettiol secondo me possono essere lì a giocarsela. Comunque cercare di creare quella piccola sorpresa, perché anche solo arrivare nei primi 5 per loro sarebbe un bel risultato. Poi è ovvio che una volta che sei lì provi ad ottenere qualcosa in più, però tutto sommato sarebbe un risultato che comunque mostra che l'Italia, malgrado le difficoltà, malgrado non sia una nazionale all'altezza, tra virgolette, degli anni precedenti per questo tipo di percorso, per una nazionale che ha la possibilità di giocarsi le sue carte.
Ricordiamo, sono Rota, Battistella, Ballerini, Bagioli, Bettiol, Trentin, Affini, Sobrieri convocati dell'Italia, insomma, per questa prova mondiale. Vediamo che cosa riusciranno a fare gli azzurri, che meritano in ogni caso tutto il nostro tifo. Si è parlato tanto del movimento italiano e della sua situazione negli ultimi anni. Credo chiaramente che noi come tifosi non possiamo fare altro che dare tutto il nostro supporto ai corridori che si stanno impegnando al massimo in questo periodo. Poi chiaramente nascono i fenomeni, nascono perché sono fenomeni, insomma. Poi il movimento aiuta, ma Pogacar nasce anche un po' Pogacar, se vogliamo, lo stesso per Evenepoel, così dire. Noi abbiamo avuto tantissimi grandissimi talenti, ora abbiamo tanti corridori forti. Abbiamo un grandissimo talento che è Ganna, e poi vediamo, insomma, se anche qualcuno dei giovani che già si stanno togliendo soddisfazioni riuscirà a fare l'ulteriore salto di qualità. Detto questo, Leonardo, è il momento del pronostico, del grande pronostico per quanto riguarda la prova in linea dei mondiali maschili 2022. Chi pensi che possa essere il vincitore finale e, come sempre, chi potrebbe fare un po' il colpo a sorpresa?
Beh, ragionando sul vincitore, insomma, poi beh, i nomi sono sempre quelli, quindi quello che penso che sia difficile uscire da quelli che appunto consideriamo i grandissimi favoriti. Tutto sommato credo che in questo momento, dipende come corre il Belgio, però comunque metterei per me Van Aert un attimino un gradino sopra gli altri, perché è una squadra che può tenere maggiormente chiuso, ha un secondo compagno che, ipotizzando un finale anche a 5-6, potrebbe essere il Belgio l'unica nazionale con due uomini, e a quel punto vediamo come decidono di muoversi. Però secondo me Van Aert resta ovviamente per la capacità di quello spunto veloce in più il grande favorito, non perché lui abbia lo spunto più veloce di tutti, si è dimostrato per esempio Pogacar, ha dimostrato recentemente di poterlo battere in uno sprint ristretto, però credo che le condizioni in questo finale potrebbero essere diverse e a suo vantaggio. Per quanto riguarda la sorpresa, in realtà non mi dispiacerebbe mettere un italiano, e quindi l'ho detto prima, come sorpresa metterei piuttosto Bagioli, che appunto si è giocato in Canada le sue carte fino in fondo con Van Aert e Pogacar, quindi scusate se è poco, e quindi insomma è evidentemente in grande forma, anche lui ha un discreto spunto veloce, è un corridore resistente, forse un corridore anche da corse leggermente più dure. Però in realtà secondo me questo mondiale in Australia è un mondiale che può sorprendere per la sua durezza. Non c'è, forse secondo me ancora non è del tutto chiaro a tutti che è un pochino più duro di quanto sembri, perché quegli strappi possono far male. Quindi Baggioli è un corridore che può inserirsi molto bene in questo contesto.
Vediamo assolutamente se dovesse arrivare il grande risultato, speriamo, da parte di Bagioli. Il mio favorito può essere a questo punto Mathieu van der Poel, nel senso che forse per certi aspetti, non per i suoi avversari, ma per chi segue un po' meno il ciclismo e vede soprattutto le grandi corse, aver visto un Tour de France decisamente sotto le aspettative in cui si è ritirato, può non rendere bene, l'idea della sua condizione. Lui che ha vinto le ultime tre corse in Belgio, che ha partecipato, prima di arrivare ai mondiali, in cui poi ha preso parte alla staffetta mista, e secondo me può arrivare davvero con la condizione giusta per essere assolutamente grande, grandissimo protagonista in questa corsa. Non è facile, in effetti, trovare una sorpresa. Uno che ha fatto spesso bene e si è piazzato in diverse occasioni in questo tipo di corse ai mondiali è Jakob Fuglsang, che non arriva forse, anzi sicuramente, nella sua stagione migliore, ma è uno che, quando c'è da trovare il momento per fare risultato importante, spesso riesce a trovare la zampata giusta. E secondo me, su un percorso che, come dici giustamente, può essere un po' più duro di quanto ci si aspetta, potrebbe riuscire a trovare la possibilità di centrare un piazzamento interessante. Detto questo, vedremo direttamente domenica come andrà la corsa. Naturalmente vi ricordiamo che potete seguire la corsa dei mondiali, come tutte le principali notizie del mondo del ciclismo e tutte le principali corse del calendario del ciclismo, appunto, sul nostro sito Spazio Ciclismo e sull'applicazione di Spazio Ciclismo, in cui vi stiamo raccontando anche questi mondiali. Per Spazio Talk è tutto per questa settimana. L'appuntamento con il podcast è per settimana prossima, ma con le notizie sempre quotidiano sul sito di Spazio Ciclismo. Intanto, da Davide Terrano, ringraziamento per averci seguito. Buona serata a tutti e buona serata a te, Leonardo.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.